Dibattito alla Facoltà Valdese sulla teologia di Hans Küng. Partecipano Giorgio Girardi, Carlo Molari, Ramos Richiriotto.
Gennaio 1990. Per la prima volta sembra che in Italia l'opinione pubblica si interessi di teologia. L'occasione viene dalla condanna vaticana del teologo cattolico Hans Küng. Prendendo lo spunto da questa vicenda, il 12 gennaio si svolge presso la Facoltà Valdese a Roma una tavola rotonda proprio sul tema di Hans Küng e la teologia cattolica. Apre e chiude la serie degli interventi il teologo evangelico Paolo Ricca.
Il Centro Evangelico di Cultura è lieto di inaugurare la sua attività di quest'anno con questo dibattito a più voci, quattro sono qui, altri interventi sono previsti da voi. Sul tema Hans Küng non è più un teologo cattolico. Ringrazio di cuore gli oratori che hanno accettato l'invito a parlare pubblicamente del caso Küng. E tanto più li ringrazio in quanto che l'organizzazione di questa tavola rotonda è stata molto laboriosa. Tanto che, non ve lo nascondo, a un certo punto stavo per rinunciare all'idea, al desiderio, e stavo per cedere alla tentazione, se così si può dire, di sostituire questa tavola rotonda con la presentazione degli argomenti che illustri teologi mi hanno opposto all'idea di questa tavola rotonda. Ma la pena, dico la pena, di un simile resoconto ci è questa sera risparmiata. Grazie a questi amici, a questi fratelli che hanno risposto all'invito e che perciò, con una cordialità tutta particolare, io ringrazio di cuore il teologo cristiano e il cristiano. È un uomo coraggioso. Tra le tante cose che Küng ci ha dato, forse non ultima, c'è una certa lezione di coraggio. Vorrei dire che questa tavola rotonda non nasce, ma è superfluo forse, ma desidero comunque esprimerlo apertis verbis, non nasce da alcuna intenzione polemica, anche se è organizzato dal Centro Evangelico di Cultura. La nostra è una iniziativa ecumenica. È ecumenica nella sua intenzione, sarà certamente ecumenica nel suo sviluppo. Ecumenici sono i problemi di fondo che soggiacciono al caso Küng. Ecumenica è naturalmente la figura stessa di questo teologo al centro del dibattito. Desidero aggiungere due brevissime notazioni. La prima è questa. Il caso Küng ha destato molto scalpore, come era prevedibile, data la notorietà di questo teologo. Ma ci sono nel mondo, in Italia, anche in questa sala molti altri Kung. Ce ne sono anche in altre chiese, non soltanto nella Chiesa Cattolica. Questo va anche detto. Ma io credo che non possiamo inaugurare questa nostra serata senza pensare a tutti i Kung, piccoli e grandi, che hanno subito più o meno lo stesso trattamento. Pensiamo a loro, che hanno vissuto e vivono nella loro carne, nella loro esperienza, questo problema, questo nodo del rapporto tra magistero e teologia nella Chiesa, che questa sera vorremmo cercare di affrontare insieme. E la seconda osservazione è che il nostro compito qui non è di giudicare le persone, ma di discernere gli spiriti. Noi non siamo, né noi qui, certamente a questo tavolo, e neppure noi che siamo qui insieme, come comunità, diciamo pure, e certamente comunità ecumenica, raccolti in questa sala, dico, non siamo una specie di controtribunale ecclesiastico che si costituisce per rifare il processo a Kung, oppure ai giudici di Kung. Non amiamo i processi di nessun genere nella Chiesa del Signore Gesù Cristo, che è morto sotto processo. Noi siamo, credo, tutti qui persone che hanno a cuore una cosa soltanto, non questa o quella chiesa, non questa o quella leadership, neppure teologica, hanno a cuore l'Evangelo di Cristo. E nel nome di questo Evangelo vogliamo riflettere e pensare con responsabilità fin dove il Dio ci illuminerà. Crediamo che ogni vittoria dell'Evangelo, dovunque essa accada, è un motivo di gioia e di speranza per tutti. E crediamo che ogni sconfitta dell'Evangelo, dovunque essa accada, è un motivo di confusione e di dolore per tutti. Con questo ho concluso l'introduzione, che tendeva essenzialmente a inquadrare il nostro incontro e a esprimere la vivissima gratitudine del Centro Evangelico di Cultura agli oratori di questa sera. Essi sono, l'avete visto dagli inviti, anzitutto Carlo Molari, segretario dell'Associazione Teologica Italiana. Egli parlerà per primo e tratterà il tema che ci è parso essere il cuore di tutto il problema, e cioè il rapporto tra teologia e magistero alla luce, si capisce, del caso Kung. Abbiamo qui José Ramos della rivista ecumenica IDO internazionale. Egli tratterà il tema come utilizzare Kung all'interno della riflessione teologica dei cristiani di sinistra. Al termine del tavolo c'è Filippo Gentiloni del settimanale Com Nuovi Tempi, che parlerà sul tema le reazioni alla condanna di Kung nel mondo cattolico italiano. Infine parlerò io sul tema che è il tema scritto sul cartoncino, cioè appunto, Kung è ancora o non più un teologo cattolico, cercherò di proporre una risposta a questo interrogativo. Noi ci siamo imposti di parlare un quarto d'ora a testa, quindi in tutto un'ora, perché so che alcuni fratelli o sorelle parleranno, e questo sarà molto gradito, perché in fondo questo incontro vuole essere essenzialmente, come ho detto, a più voci, cioè non soltanto le nostre, ma le nostre di noi tutti. E con questo, ringraziandovi per essere convenuti, do subito la parola a Carlo Molari.
Prima di tutto vorrei osservare che, almeno così come io vivo queste esperienze ecclesiali, perché tutti di fatto siamo coinvolti negli eventi della Chiesa, io tenderei a non considerare questi casi come casi particolari, eccezionali. Quindi non vedo il motivo di trovare le linee di cambiamenti culturali, non so, nella curia, o anche criteri per valutare l'orientamento dell'attuale pontificato. Non mi sembra che siano casi in questo senso indicativi. Sono emergenza di un processo molto lungo e impegnativo, che è da tempo, da dopo il Vaticano II, in atto nella Chiesa cattolica, e di cui per alcune coincidenze l'emergenza pubblica ha coinvolto alcuni teologi noti, ma di fatto, a mio giudizio, sono veramente contingenze molto particolari. Sono quindi episodi dei tanti occorsi in questo tempo e che continueranno. Rappresentano, direi, un fenomeno fisiologico della vita ecclesiale. Non possono non esserci. Non ci sarebbe vita se non ci fossero questi episodi, a parte in modo particolare, ma su quello poi discuteremo. Quindi fanno parte di quei meccanismi di confronto, di aggiustamento, di rettifica, attraverso i quali nella Chiesa si cammina, a volte faticosamente e con deviazioni, verso la verità, quando ci si arriva. Io devo chiarire, come mi è stato chiesto, il rapporto fra teologia e magistero. Io vorrei, con questa linea, chiarire quattro idee. Primo, il processo di ricerca della verità e della sua formulazione ha numerosi attori nella Chiesa, tutti siamo coinvolti. Mette in moto perciò carismi e ruoli molto vari. Quindi il rapporto teologi e magistero non deve essere considerato come l'analisi degli elementi fondamentali di questo processo. Sono teologi e magistero una delle componenti, due delle componenti del processo di ricerca, di approfondimento e di formulazione della verità nella Chiesa. Secondo, anche il magistero, come il popolo fedele, nello svolgere il loro ruolo, i vescovi e il papa, utilizzano una teologia, non vivono cioè la fede allo stato puro. Accompagnano sempre quindi la vita della fede con interpretazioni, con modelli culturali, con schemi di inquadramento, e di questo dobbiamo sempre tener conto. Perché ne deriva, ecco la terza riflessione, che i conflitti sono spesso con opposizioni di teologie diverse, nell'ambito della stessa fede. Quindi prima di giungere ad un giudizio di carenza di fede, è necessario chiedersi se sono state esaurite tutte le analisi relative alla diversità della teologia, che a volte può essere molto profonda. Ed ultima, i tempi dei processi culturali, dato che questo processo di formulazione della fede è un processo culturale, i tempi hanno ritmi diversi da quelli vitali. Occorre perciò pazienza e rispetto dei reciproci ruoli, pur nella funzione che ciascuno deve svolgere all'interno della Chiesa, anche nei confronti degli altri. Quindi pazienza e accettazione anche del ruolo altrui. Ecco, queste sono le quattro idee che voglio chiarire brevemente nei limiti del tempo. Prima di tutto vorrei osservare che Il problema fondamentale che è coinvolto in questo processo riguarda la sintonia culturale della fede, vita e formulazione, con gli schemi dell'esistenza quotidiana. Ecco, quando la Chiesa si opponeva alla cultura del tempo, nella Chiesa cattolica fino a poco tempo fa, almeno da 3 secoli in qua, il problema non si dava. Quando la società, d'altra parte, assorbiva la comunità ecclesiale, assorbiva dalla comunità ecclesiale tutte le modalità di esistenza, o le principali modalità di esistenza e di interpretazione del mondo, il problema non si dava, almeno così, in questa forma. Si è presentato nella Chiesa ogni volta che è sorto un dissidio tra modalità culturale della vita quotidiana e modalità culturale della fede religiosa. Oggi il problema per la Chiesa cattolica è fondamentale dopo il Vaticano II, perché ha voluto correre il rischio, la Chiesa, di un rischio evitato da secoli, di adeguare le proprie strutture culturali a quelle della società nella quale si trovava. Questo ha portato poi al pluralismo, data la diversità delle società, e anche al superamento, alla necessità di superare le difficoltà. Normale quindi che vi siano questi contrasti, dato che il compito è molto complesso. Primo allora, attori di questo processo. Ecco, sarebbe errato considerare come attori del processo unicamente i teologi e il magistero. Essi sono ministri del processo ecclesiale, cioè prestano la loro opera perché la Chiesa viva, perché tutti vivano. Quindi non sono a servizio di loro stessi, né del loro riconoscimento, né della loro fama, ma solamente a servizio della comunità ecclesiale, o dovrebbero essere. Prima di tutto, quindi, l'attore di questo processo è la comunità dei fedeli. I santi, in fondo, sono gli attori principali di questo processo. Nella storia è stato sempre così, e lo è anche oggi. Essi realizzano nella loro esistenza l'identità tra parola e gesto vitale. Tra parola e formula, se volete, e gesto. L'ascolto fedele della parola di Dio in loro diventa decisione e segno di salvezza. Essi diventano nella società il segno intelligibile della chiamata di Dio e della sua parola. Ma i santi, lo sappiamo, sono espressione di una comunità intera. Sono il luogo, cioè è la comunità il luogo di risonanza della parola attraverso la vita diversificata. Quindi i santi sono il risultato della fedeltà dei molti. Sono il frutto di un impegno individuale, sono il risultato della concorrenza della fedeltà di molti, che in loro acquista risonanza definitiva e espressione quasi perfetta. Ecco, occorre ricordarlo questo a proposito proprio dell'impegno che tutta la Chiesa mette ora, o deve mettere, nella formulazione nuova della fede, perché è questa la comunità a cui, come dice il Vaticano I, perché spesso viene malinterpretato, come a sposa di Cristo è stato trasmesso il deposito della fede, o della dottrina della fede, è la comunità intera, il deposito da custodire fedelmente e da dichiarare infallibilmente. Il soggetto, ecco poi lo chiarirò ancora, il soggetto è la comunità intera. Il Denzinger 3020, se qualcuno volesse andare a controllare. È la comunità intera che, come dice il Vaticano II, Lumen Gentium 12, aderisce indefettibilmente alla fede una volta per tutte trasmessa ai santi. Con retto giudizio penetra in essa più a fondo e più pienamente l'applica alla vita. Il soggetto è la Chiesa, anche per il Vaticano II, anzi, soprattutto per il Vaticano II. Quindi allora, prima di tutto, la comunità ecclesiale. Secondo, il Magistero. Adesso spetta di insegnare, cioè di proporre con autorità la fede quale emerge dalla vita della Chiesa, come risuona la parola, come risuona all'interno delle esperienze ecclesiali, cioè come è contenuta nella tradizione portata dalla comunità intera. Occorre ricordare che i Vescovi e il Papa, come dice il Vaticano II, sono parole testuali, non ricevono una nuova rivelazione pubblica come appartenente al divino deposito della fede, ma la trovano, e dove la trovano, se non nella Chiesa intera, nella storia della Chiesa. Il Magistero perciò è un ministero della comunità ecclesiale, un servizio perché la totalità dei fedeli, il termine ancora della Lumen Gentium, perché la totalità dei fedeli accolga e trasmetta la parola della tradizione. Ecco, si potrebbe dire che i vescovi sono per la comunità e non viceversa. Credo questo è dottrina comune, quindi non dico niente di particolare. Per questo il Vaticano II ha dittato il dovere, in particolare dei pastori e dei teologi, quindi prima di tutto parliamo dei nostri doveri, di ascoltare attentamente, di discernere e interpretare i vari modi di parlare del nostro tempo e di saperli giudicare alla luce della parola di Dio, perché la verità rivelata sia capita sempre più a fondo, sia meglio compresa e possa venire presentata in forma più adatta. Quindi possono capire la verità rivelata se ascoltano i vari modi di parlare del nostro tempo. Se rifiutano questo ascolto, che diventa un dovere, chiaramente, non riescono, non sono in grado di farlo. E questa è la Gaudium Spes 44. E il diritorio pastorale dei vescovi indica come loro dovere essere in sintonia di pensiero con la Chiesa. In materia di fede e di morale. È il numero 24 del direttorio dei vescovi. E devono coltivare, dice loro dovere, coltivare con diligenza il sapere teologico e accrescerlo sempre più con nuove, ma provate dottrine. Questo è il criterio per provare queste dottrine. Ma le nuove dottrine sono necessarie, è loro dovere formare. Terzo, teologi. La funzione dei teologi, secondo la Commissione Dottrinale di Teologia, nel 76, è in certo modo, dice, mediatrice tra il Magistero e il popolo di Dio. Ecco, questa mediazione si potrebbe individuare nella linea ascendente e in quella discendente. Nella linea ascendente, perché il teologo formula le intuizioni vitali del popolo di Dio. No, non è che le trova da sole, le trova solo all'interno della vita della Chiesa. Diceva la Gaudium Spes 62, la Gaudium Spes è la Costituzione Pastorale del Vaticano II, le nuove scoperte delle scienze, della storia, della filosofia, suscitano nuovi problemi che esigono dai teologi nuove indagini. Così, diceva Paolo VI nel discorso al Congresso Internazionale di Teologia del 66, diceva la teologia aiuta il Magistero ad essere sempre guida e luce all'interno della Chiesa, pienamente all'altezza del suo compito, perché può non esserlo all'altezza del suo compito. Può non cogliere ciò che emerge nella storia. E i vescovi tedeschi, in un documento del 66, dicevano dobbiamo riconoscere che molte volte sbagliamo in questo nostro lavoro. In particolare il teologo deve mostrare la connessione del nuovo emergente quale sviluppo del deposito della fede a noi tramandato, così dicevano i vescovi tedeschi. Questo loro diceva in senso ascendente, quindi mediazione tra ciò che emerge dalla vita della Chiesa e la formulazione del Magistero, quindi offre al Magistero questa possibilità di annuncio di ciò che emerge all'interno della Chiesa. Secondo, in senso discendente, il teologo, primo, chiarisce il senso originario della verità definita, purificandolo, questo dicono i vescovi tedeschi in quel documento del 66, purificandolo da malintesi determinatisi nel tempo. Ecco, qui ci sarebbero vari esempi da portare, io salto, ma per esempio nel nostro ambito, nell'ambito della Chiesa Cattolica, c'è una certa tendenza al monofisismo nella Cristologia, cioè a pensare a Gesù divinizzato, completamente divinizzato anche nella sua realtà umana. E questo è uno dei malintesi determinatisi circa la dottrina di Calcedonia, del Concilio del 451. È uno dei malintesi che i teologi ora faticosamente stanno cercando di chiarire. E una delle difficoltà, a mio giudizio, per la Cristologia di Kuhn deriva proprio da questo. Secondo, è costituito questo lavoro in senso discendente da un apporto leale all'ulteriore elaborazione degli atti magisteriali non infallibili. Queste sono parole, mi riferisco sempre ai documenti dei vescovi per evitare di essere considerato come un teologo che va a ruota libera adesso, io ho bisogno di riferirmi a questi documenti per questo motivo. Dunque, sto terminando. un apporto leale all'ulteriore elaborazione degli atti magisteriali non infallibili. Ecco, pensate per esempio, ci sono molti di questi documenti non infallibili, giusto per citare un altro esempio della cristologia, nel 1918 il Sant'Ufficio ha emanato un documento relativo alla scienza umana di Cristo, per cui venivano considerate non sostenibili quelle tesi che cominciavano a girare circa la ignoranza di Cristo o il cammino reale della vita di Cristo. Della... Oggi, persino un teologo come Galò dice che quella dottrina della scienza beatifica di Cristo nella natura umana è fondata su una teoria scolastica insostenibile. Però fino agli anni 60 questo è. Il lavoro dei teologi deve chiarire precisamente, deve dare questo apporto all'ulteriore elaborazione degli atti magisteriali non infallibili, che sono la stragrande maggioranza degli atti, se non quasi tutti. Oh, bene. Allora andiamo avanti e finisco dicendo questo, che la maggioranza quindi dei conflitti che sorgono sono conflitti di teologie, perché molte volte è difficile determinare la distinzione all'interno di una propria formulazione di fede tra i contenuti di fede e le spiegazioni ad esse legate, e quindi le interpretazioni che si danno. Soprattutto questo avviene negli ambienti abbastanza statici e abbastanza chiusi. È facile identificare i contenuti della fede con quello che si è appreso nell'infanzia o nell'adolescenza. Per cui tutto quello che si ascolta dopo ha l'impressione di essere così nuovo, radicalmente nuovo, da dover essere rigettato. Mentre molte volte è antichissimo, perché in fondo quello che noi abbiamo imparato dall'infanzia risale a 25, 30, 40 anni fa, 50 anni fa, ma la Chiesa ha una storia molto più lunga. Però la tendenza a identificarlo è chiarissima. Qui avevo portato alcuni esempi, ma nel documento proprio relativo a King, perché lì si vede chiaramente una diversità di teologia, per esempio nell'ecclesiologia. Un esempio solo, brevissimo. Dice per esempio il documento di commento, cioè c'è la tendenza a identificare la Chiesa e la sua missione di custodire il deposito della fede, di cui solo la Chiesa è responsabile, con il magistero e il suo grave dovere adesso affidato. Questo nel documento è insinuante sempre. E nel commento è scritto, quando viene presentato il Vaticano I, il Romano Pontefice, quando definisce una dottrina riguardante la fede e i costumi, deve essere ritenuta da tutta la Chiesa, no, che deve essere ritenuta da tutta la Chiesa, gode della medesima infallibilità di cui il Divino Redentore ha voluto dotato la Chiesa docente, cioè l'intero collegio episcopale, nell'adempimento della stessa funzione magisteriale. Così riassume il Vaticano I. Il Vaticano I di fatto non ha queste espressioni, ma questo è il riflesso di una certa teologia, che oggi è una teologia curiale, ma che è legittima, come legittima anche l'altra teologia, forse più fedele al Vaticano I, il quale invece scrive, afferma che il Papa in determinate circostanze gode della medesima infallibilità di cui gode la Chiesa. Quando, non dice la Chiesa docente, la Chiesa quando definisce la dottrina relativa alla fede e ai costumi. Il soggetto è la Chiesa e non il Magistero. Questo è lo strumento, l'organo attraverso il quale la Chiesa intera esercita la sua funzione definitoria. Ma è la totalità dei fedeli cui, come sposa di Cristo, è stato consegnata la dottrina della fede, come dice il Vaticano stesso primo, da custodire fedelmente e da dichiarare infallibilmente. Secondo questa interpretazione, il Magistero e il Papa sono infallibili quando lo è la Chiesa di cui sono organi di proclamazione autorevole, e non viceversa. Con la forza della verità viene dalla parola stessa, in quanto conservata fedelmente dalla comunità intera. Molto più correttamente, nella stessa pagina dell'Osservatore Romano, il Cardinale Hefner scriveva: tutte le chiese cristiane e le comunità ecclesiali, quindi vedete la sensibilità ecumenica che ha il Cardinale Hefner, che non appare invece dall'altro documento, tutte le chiese cristiane e le comunità ecclesiali insegnano che la Chiesa di Gesù Cristo è indistruttibile perché è fondata sulla forza inviolabile, sulla attendibilità ferma della parola di Dio. Inoltre la Chiesa cattolica è convinta che alla Chiesa nel suo insieme, dice il Cardinale Hefner, e in maniera particolare proprio in essa, all'autorità è conferito il dono dello Spirito di custodire e interpretare rettamente nella forza stessa della sua verità propria la parola di Dio rivelata. La forza è la fonte, quindi è la parola di Dio. Quindi non il... Bene, questo erano, va bene, c'erano altre piccole osservazioni, quello soprattutto di rispettare il ruolo vicendevole e la pazienza del tempo. Questo è decisivo. avere la pazienza del tempo. Le idee oggi si diffondono velocissimamente, si diffondono, ma non vengono assorbite con la stessa velocità. Anzi, proprio perché si diffondono così velocissimamente, una notizia, un'idea caccia l'altra, per cui non si ha quell'approfondimento che prima invece si poteva avere. Ora, perché delle idee vengono assorbite, vengono assimilate, si richiede molto tempo. Così il Vaticano II non è stato ancora recepito nella Chiesa. Ci vuole molta pazienza, quindi la possibilità anche di accettare le sconfitte momentanee, di accettare le incomprensioni, di accettare anche le divisioni momentanee, perché è la fede che è una sola, non sono le teologie. Guai se la nostra gioia, la pace della fede, di cui parla San Paolo, venisse dall'unità della teologia. Non viene da questo, viene dalla fiducia profonda che ogni giorno ci è concessa in Dio, da questa certezza che ovunque noi siamo condotti là lo troveremo, anche se non sappiamo dove saremo condotti, perché questo è la fede, partire senza sapere dove si va.
Dopo il teologo Carlo Molari ha parlato Ramos Rejidol della redazione delle riviste IDOC Internazionale e Com Novi Tempi.
Io vorrei cominciare con una breve premessa su come si può intendere questa pluralità di teologie che esistono di fatto nella Chiesa. La teologia come discorso su Dio, come ogni discorso, viene dopo l'esperienza della fede in Dio. La teologia possiamo dire che è la riflessione critica sull'esperienza di fede vissuta dalla comunità e dai singoli credenti. Questa esperienza è fatta da persone vive, concrete, situate in un contesto culturale, con dei problemi, segnate dai valori e dalle crisi proprie della società in cui si trovano. Dunque, in situazioni molto diverse, con culture diverse. Se l'esperienza di fede viene vissuta in queste situazioni diverse, anche la riflessione critica su questa esperienza viene a essere diversa. Come esiste una molteplicità di esperienze umane, non solo occidentali, ma anche del terzo mondo, con una cultura completamente diversa dalla nostra, come esiste una molteplicità di esperienze umane, così anche dobbiamo ammettere una molteplicità di teologie, perché una molteplicità di esperienze in cui si vive la fede, si può vivere la fede cristiana, e di fatto si vive. Non accettare questa molteplicità significa non saper cogliere il significato dei processi storici, non cogliere la dimensione storica e relativa del modo di vivere la fede in Gesù Cristo, del modo di essere Chiesa, con la tentazione di voler imporre agli altri la propria teologia, il proprio modo di concepire la fede. Fatta questa premessa, un breve accenno per caratterizzare la teologia propria di Hans Küng. Qual è l'interlocutore proprio di questa teologia, di questa riflessione teologica di Hans Küng? Lo dice lui stesso sia nella prefazione al libro Essere Cristiani, sia nell'altro Dio esiste, i due ultimi più grossi libri suoi. L'interlocutore è l'uomo moderno, segnato dalla razionalità critica, segnato dal processo di secolarizzazione, e anche dalla presenza dell'ateismo in questo mondo occidentale. L'uomo moderno occidentale è l'interlocutore della sua teologia. Cattolico e protestante, perché fin dall'inizio lui ha fatto questa riflessione in riferimento al dialogo ecumenico, come risultato anche dell'esperienza di fede vissuta in Germania, un paese nel quale i protestanti e i cattolici non hanno lo stesso rapporto numerico che in Italia, dove sono maggioranza, anzi, i protestanti, sebbene per poco. L'uomo moderno, anche l'uomo cristiano e non cristiano, lui pretende di esprimere questa fede cristiana che sia comprensibile anche per i non cristiani. Credente e non credente. Dunque che tenga presente anche i problemi che il non credente pone alla fede cristiana, che sono tanti i non credenti nel mondo moderno occidentale. Ecco, questo è l'interlocutore. Per rispondere ai problemi proprio di questo interlocutore, Haskin utilizza la razionalità moderna, o le alcune delle razionalità moderne, soprattutto quella di stampo e di origine tedesco. Non bisogna dimenticare che lui ha fatto uno studio molto ponderato su Hegel, Incarnazione di Dio si chiama, sulla Cristologia di Hegel. Un esempio in cui si vede per come si in esercizio questa teologia di Haskin, quest'ultimo libro, Dio esiste. Lui vuole, dice, vuole rispondere a certi pregiudizi che ancora ci sono tra i non credenti. Dice, tra i non credenti si dice che la fede in Dio è impossibile perché è alienante, perché riferirsi a Dio Padre favorisce l'infantilismo o in ogni caso la fuga delle responsabilità. Oppure si dice tra i non credenti che la fede in Dio non è possibile per l'uomo d'oggi perché è contraria alla scienza. Credere è opposto a sapere. Oppure perché la fede in Dio è contraria alla democrazia, perché accettare l'autorità di Dio trascendente e che interviene nella storia significa limitare la libertà umana. Haskin dice che queste obiezioni sono state avallate dal modo di essere della Chiesa e dei cristiani, che con frequenza hanno vissuto e vivono alienati, si sono opposti alla scienza e si sono opposti alla democrazia. Però cerca di rispondere e di andare oltre. Perciò il suo libro, come dice il sottotitolo, è una risposta al problema di Dio nella società moderna occidentale, cominciando dal razionalismo di Cartesio, seguendo per i principali autori di questi secoli, da Kant a Hegel a Marx, Freud, Nietzsche. Haskin si confronta con i problemi che questa scienza moderna e questa filosofia moderna pone a noi credenti. E alla fine cerca, propone una sua soluzione, che lui la formula così. La razionalità moderna non può escludere seriamente la fede in Dio, anche se Dio non è dimostrabile. Però, dice, la razionalità moderna e dunque anche il credente non può escludere seriamente l'ateismo, la serietà, la dignità teorica e morale dell'ateismo. Anche come uomini del secolo XX, dice lui, si può credere in maniera ragionevole in Dio e anche nel Dio di Gesù Cristo. I cristiani devono dunque anche prendere sul serio questo problema che li pone l'ateismo e i non credenti devono prendere sul serio i problemi che a loro pone la presenza dei credenti. Ecco un esempio di come lui ha come interlocutori l'uomo moderno e come cerca di utilizzare la razionalità propria del mondo moderno per rispondere a questi problemi. E anche questo ciò che ha lui tentato di fare negli altri suoi scritti. Quando in Essere Cristiani parla di come intendere oggi il dire che Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, egli cerca di, prima di tutto, di vedere il dato biblico, che lui lo formula dicendo che in Gesù Cristo si dà una presenza unica, la rivelazione di una presenza unica di Dio. Dice poi questa realtà è stata formulata con le categorie fisico-metafisiche dell'ellenismo, della cultura greco-ellenista, già nei libri stessi del Nuovo Testamento e poi nei primi dogmi. Ognuno di queste formulazioni è debitrice alla cultura propria di quell'epoca e cerca di tradurre in quella cultura il dato fondamentale di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, come lui, alla fine di quel paragrafo, cerca anche di tradurlo per l'uomo di oggi, senza voler negarlo, ma cerca di tradurlo. Si potrà criticare come si può criticare, però noi dobbiamo riconoscere che è quello che noi oggi dobbiamo fare, cioè tradurre la nostra fede nelle categorie comprensibili all'uomo d'oggi, per annunziare il Vangelo, per viverlo in rapporto ai problemi dell'uomo d'oggi. Così anche questo è il significato della sua ricerca sulla Chiesa e sui ministeri. Non è una realtà immobile la Chiesa, il modo di essere cristiani. È anche questa segnata dalla storicità. E non è una realtà immobile il ministero, anche del prete e del vescovo nella Chiesa, ma cerca di studiarlo storicamente e di vedere come si può presentare per l'uomo d'oggi. E così l'infallibilità, come già prima è stato accennato. Ecco, questo è dunque la teologia, detto molto brevemente, naturalmente, molto schematicamente, l'intento della teologia di Hans Küng, che non è solo di lui, per dare un, non un giudizio, per situarla al di dentro della teologia attuale, vorrei concludere con alcune riflessioni su come appunto questa teologia si situa nella realtà ecclesiale attuale e come possiamo utilizzarla anche noi. Anche qui molto schematicamente io penso che si potrebbero cogliere tre correnti principali o tre tipi fondamentali di teologia attualmente nella Chiesa Cattolica e forse anche fuori dalla Chiesa Cattolica. Ognuna di queste correnti ha anche delle ramificazioni, delle diversità naturalmente. Ecco, prima è la teologia tradizionale cattolica, dominante nella curia romana. Attualmente soltanto nella curia romana mi sembra di poter dire che sia dominante questa teologia cattolica tradizionale, che è formulata con le categorie proprie, appunto metafisiche, come diceva Hans Küng, proprie della cultura greco-ellenistica, in cui il cristianesimo è vissuto per primo, formulata soprattutto durante il Medioevo con la filosofia scolastica, utilizzando sia il platonismo sia l'aristotelismo, o poi dopo il neoplatonismo e il neoaristotelismo, e anche nella più recente formulazione della neoscolastica dell'inizio soprattutto di questo secolo, dei primi 50 anni di questo secolo, rifacendosi a questo tipo di cultura. Questa c'ha il pericolo, è segnata e dunque ha avuto un valore, un significato storico, però c'è il pericolo che non è sensibile alla dimensione storica, nella forma in cui la cultura moderna l'ha scoperta, la dimensione storica. E non essendo sensibile alla dimensione storica, corre il rischio di presentare le sue formulazioni come le uniche possibili. Corre questo rischio, perché appunto il linguaggio metafisico tende a assolutizzare le proprie esigenze e quasi a imporlo dunque agli altri. Oltre questa dunque corrente, c'è però una seconda, che la possiamo chiamare teologia moderna, che tra i cattolici ha cominciato a essere rappresentata forse dalla maggior parte dei teologi dopo il Vaticano II, nel Vaticano II e dopo il Vaticano II. Ma che invece era il tipo di teologia, possiamo dire, che hanno fatto i protestanti, le chiese protestanti. Questa è una teologia aperta alla problematica propria dell'uomo moderno. Mentre la Chiesa Cattolica, come diceva prima Molari, per tre secoli almeno dalla nascita del mondo moderno, si è opposta al mondo moderno, si è opposta alla cultura moderna, alla scienza moderna. E allora la sua teologia non è stata stimolata dai problemi dell'uomo moderno. La teologia protestante invece, fin dall'inizio, è vissuta, è cresciuta in rapporto alla problematica dell'uomo moderno. L'interlocutore principale di questa teologia è appunto questo uomo moderno, come abbiamo visto prima descritto quando Hans Küng parla all'uomo di oggi, l'uomo moderno occidentale. Utilizza le categorie proprie della cultura moderna, e cerca di rispondere con queste categorie ai problemi propri di questo uomo, siano i credenti come i non credenti. Riconosce però questa teologia, riconosce il proprio statuto storico, la propria relatività, perché appunto riconosce che le culture del mondo moderno sono molteplici. Oggi soprattutto siamo arrivati a questa conclusione che non è facile oggi dare un'interpretazione generale, complessiva del mondo, in tutti i suoi aspetti. Non c'è nessuna concezione del mondo oggi che dia una risposta per tutto. per cui non ci può essere nemmeno una teologia che dà una risposta per tutto. E invece ci sono molti saperi particolari, e perciò ci possono essere molte teologie. C'è la teologia che si confronta con la psicanalisi, come quella per esempio di Poirier, l'altro teologo domenicano condannato qualche mese fa. Oppure c'è la teologia che si confronta con lo strutturalismo, che si confronta con l'esistenzialismo, che ognuna è una forma di teologia diversa, ognuna cosciente della propria relatività, che accetta anche la presenza di quella teologia cattolica tradizionale in quanto esprime l'esperienza di fede di certi settori del mondo cattolico, però senza concederle a questa teologia di voler essere l'unica, di voler imporsi. E allora, diciamo noi, che una terza teologia si sta formando, che è la teologia che cerca di utilizzare tra queste diverse culture, cerca di prendere come interlocutore principale il blocco storico impegnato alla trasformazione del mondo moderno e utilizza come categorie sia il marxismo sia le scienze moderne nella misura in cui servono alla trasformazione della realtà. Questo terzo tipo di teologia sta nascendo in America Latina, in Italia, in Spagna, in Francia, in Germania. Questo terzo tipo di teologia non esclude il secondo, questo di Hans Kuhn e degli altri, anzi deve utilizzare quelle che sono le conquiste di questa teologia che si confronta con la razionalità critica, perché senza utilizzare le conquiste della razionalità critica non potremo trasformare la realtà.